Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Il tramonto della Fashion Valley in Ticino, adesso ufficiale, anche gli ultimi 120 dipendenti del gruppo Kering lasceranno il cantone, comunicata ieri la disdetta. La guerra dei dazi, la stangata di Trump potrebbe far crescere il consenso in Svizzera per i nuovi bilaterali con l'Unione Europea, nel giornale Opinioni a confronto. È considerato l'architetto dell'aggressiva politica commerciale della Casa Bianca e l'economista Peter Navarro, vi proporremo un suo ritratto. La guerra di Gaza ha lanciato una nuova offensiva di terra dall'esercito israeliano, nelle ultime ore altre azioni militari in Libano e Siria. Si avvicina la Pasqua, il primo grande appuntamento per il turismo in Ticino. Parleremo di come cambia il modo di fare vacanza, soprattutto tra le nuove generazioni. LGI Luxury Goods International è tutto finito, se ne parla da tempo, da quando 6 anni fa è cominciata la partenza graduale dal Ticino delle attività riconducibili al gruppo del lusso Kering. Se ne parla da tempo, dicevamo, adesso è ufficiale. Gli ultimi 120 dipendenti che erano rimasti a Cadempino, poco meno della metà sono residenti, hanno ricevuto ieri la comunicazione delle disdette. Ce ne parla Francesca Calcagno.
Entro fine 2026 della Luxury a Cadempino rimarrà solo uno stabile. Paolo Coppi, sindacalista OCST, ha assistito ieri alla comunicazione da parte dell'azienda.
Come OCST abbiamo partecipato ad un incontro riservato insieme alla commissione del personale ed è sostanzialmente stato detto che gradualmente nel corso del 2026 ci sarà attività, parliamo di più di 120 persone che purtroppo si trovano di fronte alla necessità di dover cercare un'altra attività lavorativa.
Tutto era cominciato nel 2018 quando i primi dipendenti di LGI, la piattaforma logistica del gruppo Kering, proprietario di marchi come Gucci o Yves Saint Laurent, erano stati trasferiti a Novara. Poi c'era stato l'accordo con il fisco italiano nel 2019 e nonostante le rassicurazioni dei vertici della gigante del lusso era apparso chiaro che sarebbe finita così. Il centro logistico di Bioggia era stato chiuso nel 2024, quello di Sant'Antonio Antonino invece è passato sotto un'altra azienda. Si può dire che l'esperienza del gruppo Kering in Ticino sia finita?
Purtroppo sì, è un dispiacere, diciamo che le preoccupazioni in tal senso giravano, circolavano da settimane, diciamo che comunque la situazione è in essere ormai da più di 6 anni e oggi ci troviamo evidentemente con il dato di fatto che il gruppo Kering non opererà più in Ticino.
Adesso comincia la fase di consultazione, ancora Paolo Coppi di OCST.
Questa volta la situazione è un pochino più complicata per 2 motivi. Il primo motivo è che il business della moda comunque sta avendo delle difficoltà. Il secondo punto è che nelle tranche precedenti c'era un trasferimento di attività presso il gruppo in Italia, mentre invece qui stiamo parlando della cessazione di attività che fanno capo direttamente alle brand, che hanno invece diciamo location in Francia piuttosto che in Inghilterra. Quindi l'eventuale possibilità di un trasferimento diventa molto più complicato. Quindi oggi probabilmente nella consultazione ci dovremo concentrare molto di più sulle misure di accompagnamento all'uscita.
E così di quello che nemmeno 10 anni fa era considerato il principale contribuente cantonale, la punta di diamante della cosiddetta Fashion Valley ticinese, rimarrà solo uno stabile a Cadempino.
Una spinta ai nuovi accordi con l'Unione Europea e questo è il potenziale effetto collaterale dei dazi statunitensi. In Svizzera l'annuncio di Donald Trump ha infatti avuto un effetto shock non solo sull'economia ma anche sulla politica. La riflessione sulla stabilità dei partner commerciali si inserisce proprio nella fase in cui si deve decidere su quanto ottenuto nei negoziati con Bruxelles. Sentiamo Alan Crameri.
Al contrario di Washington, a Bruxelles si risponde alle telefonate che arrivano da Berna. Il dialogo con l'Unione Europea è garantito, ha detto la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter, sottolineando che è proprio l'Europa il principale partner commerciale della Svizzera. È quindi il momento di rafforzare i rapporti, sostiene ad esempio il copresidente del Partito Socialista, Cedric Vermouth. L'Europa, insomma, come unico partner affidabile per garantire il benessere. Trump sembra quindi far sciogliere i dubbi a sinistra sui nuovi accordi bilaterali. Non così a destra. Paolo Pamini, UDC.
Per nulla. L'Unione Europea sta dimostrando in questi giorni di che pasta è fatta, minacciando misure di ritorsione e quindi c'è da chiedersi nell'interesse nazionale svizzero se questo sia veramente il partner con il quale vogliamo legarci in maniera ancora più forte a livello istituzionale.
Il terremoto causato dall'annuncio dei dazi comunque avrà un influsso sullo sguardo della Svizzera verso Bruxelles, ne è convinto il presidente del centro, Gerhard Pfister.
Wenn die EU die richtigen Schlüsse aus der amerikanischen Entscheidung zieht, dann kann die EU plötzlich mehr punkten, als sie es bisher konnte, auch in der Schweiz.
Se l'Europa prenderà le decisioni giuste, guadagnerà fiducia tra gli svizzeri, ha detto a SRF. E anche Alex Farinelli del PLR concorda, ma non crede che, vista l'ostilità degli Stati Uniti, ora i nuovi accordi con l'Unione Europea diventino inevitabili.
Non vi è nulla di inevitabile, ci sono solo delle scelte che sono prese nell'interesse del paese, del benessere della sua popolazione. Tuttavia, questo ci fa capire quanto sia importante, in particolare in questo momento di instabilità, mantenere solide relazioni con l'Unione Europea.
Trump potrebbe quindi aver dato involontariamente una mano ai promotori dei bilaterali rinnovati con l'Unione Europea. L'impressione però è fresca e la probabile votazione popolare sugli accordi è attesa al più presto nel 2028. Il ritmo degli annunci del governo degli Stati Uniti lascia intendere che fino a lì possano cambiare ancora molte cose.
I dazi statunitensi, lo sappiamo, hanno colpito la maggior parte dei paesi al mondo. Escluse sono Russia, Bielorussia, Cuba e Corea del Nord per via delle sanzioni in vigore, spiega la Casa Bianca. Tra i paesi che invece se la sono cavata con una barriera commerciale tutto sommato bassa c'è il Regno Unito. Sentiamo il perché e quali sono le reazioni nel contributo di Bettina Müller.
Dazi americani solo del 10% per il Regno Unito, quando i vicini europei sono confrontati con barriere commerciali alte il doppio. Il presidente Trump ha detto che i britannici devono essere molto felici per come li abbiamo trattati, ma i dazi più bassi non si spiegano per forza con un trattamento di favore. Sono piuttosto coerenti con la logica dell'amministrazione americana. La bilancia commerciale tra Stati Uniti e Regno Unito registra un surplus a favore di Washington e Trump non ha motivi di correggerla. Ma a Londra non c'è solo sollievo, anzi, il governo stima che i dazi al 10% arrecheranno un grave danno all'economia stagnante e con un'inflazione non ancora sotto controllo. Il Ministero del Commercio sta stilando infatti una lista dei prodotti americani da sottoporre a controdazi e allo stesso momento sta negoziando un accordo di libero scambio con Washington.
I will only strike a deal if it is in our national interest.
Ma il primo ministro Keir Starmer ha ritenuto necessario puntualizzare che firmerà un accordo commerciale con Washington soltanto se sarà nell'interesse nazionale del Regno Unito. Si riesce così a decifrare la strategia del governo Starmer nei confronti di Washington. Intensa attività diplomatica, mettendo in campo anche Re Carlo, ricerca di accordi, ma allo stesso tempo mostrare i denti, far capire che delle contromisure dannose per gli Stati Uniti sono già nel cassetto, pronte per essere messe in pratica.
E mentre i paesi colpiti dai dazi di Trump stanno ancora cercando di capire la logica che sta alla base di questa politica, emerge la figura di colui che viene considerato un po' l'architetto della guerra commerciale lanciata da Washington. Si tratta di Peter Navarro, consigliere commerciale di Trump. Vediamo chi è nella scheda curata da Manjula Bhatia.
The message is that tariffs are tax cuts, tariffs are jobs, tariffs are national security, tariffs are great.
I dazi significano posti di lavoro, significano sicurezza nazionale. I dazi riporteranno grandezza agli Stati Uniti. È il messaggio che Peter Navarro veicolava sui media statunitensi alla vigilia del Liberation Day, il giorno dell'annuncio shock dei dazi statunitensi contro la maggior parte dei paesi del mondo. È stato Peter Navarro ad avanzare la stima che i dazi porteranno nelle casse federali 600 miliardi di dollari all'anno. Ma chi è Peter Navarro? 75 anni, economista emerito all'Università della California, con un breve passato nel Partito Democratico e vari tentativi infruttuosi di farsi eleggere a cariche politiche a San Diego. I suoi punti di vista sull'economia e il commercio in particolare sono considerati lontani dalla dottrina economica prevalente, Una delle sue tesi principali è che la Cina, da quando ha aderito all'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, sta distruggendo in modo massiccio i posti di lavoro statunitensi. Emblematico il titolo di uno dei suoi saggi, Death by China, morire a causa della Cina, un regime autoritario che coltiva, secondo lui, una forma perversa di capitalismo di Stato comunista, dimenticando che proprio i bassi costi cinesi hanno permesso di tenere a bada l'inflazione anche negli Stati Uniti. Critico del libero scambio, Navarro è convinto che i dazi rivitalizzeranno l'industria americana perché le aziende straniere dovranno sobbarcarsene l'onere, essendo gli Stati Uniti il mercato più grande del mondo. Navarro era già stato consigliere nella prima amministrazione Trump, ma è con il suo ritorno che sembra in grado di far valere davvero le sue tesi, che certo in Trump trovano orecchie ricettive. Trump è stato infatti sempre convinto di questi argomenti. Il Wall Street Journal ricorda come la sua ossessione per i dazi abbia radici in un passato che non esiste più, negli anni in cui era immobiliarista a New York, quando già affermava che il privilegio di vendere negli Stati Uniti deve avere un prezzo.
La guerra commerciale innescata da Trump sta avendo effetti pesantissimi sui mercati azionari. Anche oggi in Europa le borse sono in forte, fortissima perdita, tra il 4 e quasi il 5%. A Zurigo l'indice SMI supera il meno 4,5%. In questo momento in Asia, stamane Tokyo ha chiuso con meno 2,75%. Ricordiamo che ieri Wall Street ha perso quasi il 4%. E ora andiamo in Italia per riferire di una storia intrecciata con la Svizzera. Riguarda la condanna a 30 anni di uno degli autori della strage di Piazza della Loggia, decisa ieri dal Tribunale di Brescia. Si tratta di Marco Tofaloni, che non sconterà la pena perché oramai cittadino elvetico. La corrispondente da Roma, Anna Valenti.
28 maggio 1974, Brescia, manifestazione sindacale a Piazza della Loggia contro gli attentati. Esplode un ordigno, uccide 8 persone, ne ferisce altre 100. A piazzare quella bomba nel cestino dei rifiuti fu Marco Tofaloni, di Verona, militante di Ordine Nuovo, movimento eversivo di estrema destra. A stabilirlo è la Corte del Tribunale dei Minori di Verona, già perché all'epoca dei fatti Tofaloni aveva 16 anni. I giudici lo condannano a 30 anni, il massimo. A inchiodare l'oggi 67enne, due testimonianze e una foto che lo immortala in quella piazza dopo lo scoppio della bomba. L'intreccio con la Svizzera parte proprio qui, dopo l'avvenuta strage, quando Tofaloni si rifugia oltre confine. Oggi vive a Landquart, Cantone Grigioni, dove lo conoscono come Herr Müller. Dagli anni 90 è cittadino svizzero, per questo non ha mai preso parte ai processi, la Confederazione non estrada i propri cittadini e non sconterà molto probabilmente la sua pena in territorio elvetico se venisse confermato colpevole in via definitiva, perché in Svizzera il reato è già caduto in prescrizione. Malgrado sia giunta oltre 50 anni dei fatti, la sentenza di ieri di Brescia è importante perché per la prima volta individua chi sono gli esecutori materiali della strage, una delle più importanti dei cosiddetti anni di piombo in Italia. Finora sono stati condannati in via definitiva all'ergastolo solo i mandanti Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte. Ma la prossima settimana di Piazza della Loggia si torna a dibattere in tribunale. Stavolta alla sbarra ci sarà il complice di Tofaloni, Roberto Zorzi, veronese, all'epoca 21enne, oggi residente negli Stati Uniti.
L'esercito israeliano prosegue la sua offensiva a Gaza, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati oltre 100 morti, in gran parte civili, secondo fonti locali e la televisione Al Jazeera. L'aviazione dello Stato ebraico ha colpito però anche nel Libano e nel Libano del Sud e in Siria. Ci aggiorna da Gerusalemme Michele Giorgio.
Sono ore di lutti e distruzioni per Gaza, dove, stando alla televisione Al Jazeera, almeno 112 palestinesi sono rimasti uccisi in una serie di attacchi israeliani. 33 persone, di cui 18 bambini, sono morte in 3 diversi raid aerei. Il più grave ha colpito la scuola Al-Arkam a Gaza City. La struttura era affollata. Tanti rimasti senza casa avevano trovato rifugio lì, ritenendolo un luogo relativamente sicuro. Tel Aviv afferma che gli edifici scolastici verrebbero usati da Hamas come centri di comando, il movimento islamico nega. Intanto il Ministero della Salute di Gaza ha aggiornato a 1163 il bilancio complessivo delle vittime dal 18 marzo, quando Israele ha ripreso la sua offensiva militare. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato di aver avviato un'altra operazione. Le sue truppe sono penetrate a Shujaia, a est del capoluogo Gaza City. A sud invece l'esercito ha consolidato le sue posizioni intorno alle rovine della città di Rafah, dove si attende l'inizio di un'altra ampia operazione militare. Secondo i media locali, i comandi israeliani ritengono che si trovi lì la maggior parte dei 59 ostaggi, vivi e morti, nelle mani di Hamas. Sono stati diffusi nel frattempo altri avvisi di evacuazione. Le strade sono piene di famiglie palestinesi in fuga, a piedi, su carretti, biciclette ed automezzi di fortuna. Da giorni in atto uno degli esodi più massicci dall'inizio della guerra. Israele ha colpito nelle ultime ore anche il Libano del Sud, a Sidone, uccidendo una dirigente di Hamas e i suoi due figli.
La guerra è in grado di lasciare dei segni duraturi non solo in chi ha vissuto in prima persona l'esperienza di un conflitto, ma può marcare in modo indelebile anche le generazioni seguenti. E perlomeno questa è l'ipotesi di uno studio uscito sulla rivista scientifica Scientific Reports. I dettagli con Francesco Suman.
Sì, lo studio intendeva testare l'ipotesi secondo cui una situazione di fortissimo stress vissuta da una donna in gravidanza, come l'esperienza della guerra, ma non solo, può lasciare una traccia nel DNA di quella donna e che quella traccia molecolare può venire trasmessa alle generazioni successive tramite quella che viene chiamata ereditarietà epigenetica. In questo studio sono state reclutate circa 130 persone rappresentanti tre generazioni di rifugiati siriani sopravvissuti al conflitto in Siria che infuria dagli anni 80. I ricercatori hanno trovato che tutte e tre le generazioni, nonne, madri e figli, inclusi quelli che non hanno vissuto in prima persona il conflitto, presentavano una serie riconoscibile di alterazioni epigenetiche, ossia cambiamenti nei meccanismi molecolari che regolano l'espressione dei geni. Secondo gli autori, queste alterazioni potrebbero sì aiutare l'organismo a gestire situazioni di forte stress, ma al contempo lo esporrebbero a un rischio di invecchiamento precoce e a maggiori rischi cardiovascolari o oncologici. L'ereditarietà epigenetica è un tema ancora molto dibattuto nella comunità scientifica e non gode di un consenso univoco. Rana Dajani, la biologa che lavora in Giordania, che ha coordinato il lavoro, cercherà conferma della sua ipotesi impostando un nuovo studio, reclutando fino a 4 generazioni di rifugiati palestinesi. Se la guerra lascia un segno nei genomi delle persone che la vivono, è tra i sopravvissuti della striscia di Gaza che bisogna cercare evidenze.
In chiusura occupiamoci di turismo. Nei mesi di gennaio e febbraio il numero di pernottamenti in Svizzera è sceso del 2,8% rispetto allo stesso periodo del 2024. A mancare sono stati soprattutto gli svizzeri con un meno 5,9%, mentre le presenze straniere sono cresciute dello 0,9%. In totale i pernottamenti nei primi due mesi dell'anno sono stati 3.359.000. E con l'avvicinarsi della stagione turistica, con il primo grande appuntamento, la Pasqua, tra un paio di settimane, vogliamo analizzare in che modo cambia il modo di fare vacanza, in particolare concentrandoci sulle nuove generazioni. Marzio Minoli ne ha parlato con un'esperta.
Rachele Focardi è considerata una delle 6 donne più influenti al mondo nell'ambito degli studi sulle nuove generazioni. Recentemente è stata ospite dell'Università della Svizzera Italiana, dove ha tenuto alcune lezioni nell'ambito del Master in Turismo Internazionale. A lei abbiamo chiesto quali sono le peculiarità della generazione Z, ovvero coloro che oggi hanno tra i 13 e i 28 anni, quando si tratta di andare in vacanza.
Ma diciamo che la generazione Z cerca esperienze autentiche, cerca esperienze sostenibili e personalizzate. Viaggiare per un ragazzo o una ragazza della Gen Z non è solo visitare un luogo, ma è veramente viverlo davvero. Vogliono entrare in contatto con comunità locali, vogliono condividere esperienze sui social in tempo reale, vogliono scoprire destinazioni che vanno un po' al di là dei circuiti turistici tradizionali e sono ovviamente molto attenti all'impatto ambientale e sociale dei loro viaggi e quindi spesso preferiscono strutture e brand che riflettono questi loro valori.
Invece la generazione X, ovvero quella tra i 45 e i 60 anni, cosa predilige quando si tratta di ferie?
È una generazione che tende a privilegiare il comfort, tende a privilegiare sicurezza, un buon rapporto qualità-prezzo e avendo spesso famiglia, ovviamente viaggia in modo più organizzato e cerca esperienze che combinino sia il relax e scoperta, però con un occhio di riguardo anche per l'efficienza e la gestione del tempo. Quindi diciamo che in sintesi, mentre la Gen X viaggia per evadere o rigenerarsi, la Gen Z viaggia per connettersi, imparare ed ispirarsi.
Viaggiare vuol dire spendere soldi. Quali sono le differenze tra le due generazioni nell'affrontare il tema finanziario?
Beh, la Gen Z tende a essere molto selettiva, diciamo, nella strategia della spesa. Cerca il massimo valore possibile, confronta costantemente offerte online e si affida a recensioni e contenuti social per decidere come investire, quindi non basta più la pubblicità. Spendono volentieri per esperienze autentiche, attività locali, eventi culturali o avventure, anche se low cost, mentre le generazioni precedenti, per esempio, spendevano per lo status symbol, per il lusso. Loro non sono necessariamente fedeli a brand di lusso, ma quelli che invece rispecchiano di più i loro valori, quindi sostenibilità, come nei viaggi, inclusività ed originalità.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione, buon proseguimento d'ascolto.